On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Kurt.
Se bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone, e le coppiette se ne vanno via. Quanto se bella Roma, quando piove.
I poeti non sono famosi per avere una vita facile. Sembrerebbe anzi che più la vita sia tragica e più un poeta potrà dare profondità e spessore alle sue liriche. Questo vale sicuramente per i poeti romantici, quella generazione di poeti che, rigettando la fiducia nel progresso, il pragmatismo e la razionalità dell'illuminismo, inseguivano la fantasia, il sentimento, la nostalgia e la bellezza per la bellezza. Fra i più tragici, eleganti e maledetti vi è senza dubbio John Keats, dalla vita segnata principalmente, se non solamente, da eventi tragici. Visse 26 anni, abbastanza per veder morire di malattia gran parte dei suoi parenti, per poi ammalarsi di tisi anche lui. Lo spedirono a Roma nella speranza che il clima della capitale dello Stato Pontificio facesse il miracolo. Miracolo che non accadrà. Verrà seppellito nel cimitero riservato a coloro che non erano cattolici, nell'odierno quartiere Testaccio, a ridosso delle mura aureliane. Se il luogo è suggestivo adesso, all'epoca il tempo sembrava essersi fermato fra le rovine romane, l'erba alta e le lapidi. Al funerale di Keats sarà presente anche Percy Bysshe Shelley. È totalmente rapito dal luogo, non ha mai visto niente di più bello e nel suo diario annoterà: ci si potrebbe innamorare della morte all'idea di essere sepolti qui. Sua moglie Mary esaudirà il suo desiderio. Anche il protagonista della nostra storia provò più volte a trasferirsi a Roma per riprendersi. C'era stato una prima volta nell'89 e si era innamorato perdutamente della città. Chissà se anche lui avrà formulato lo stesso pensiero di Shelley. Chissà se l'abbia avuto nell'89 o nel 91 o infine nel 94. Ma fatto sta che a un certo punto dai pensieri passò ai fatti. Nella notte tra il 3 e il 4 marzo, quando il dolore della depressione si faceva insopportabile persino per Roma, venne ritrovato riverso da Courtney Love, che lo porterà all'ospedale dove gli salveranno la vita. Ma in cuor suo, quel ragazzo è già morto. E un mese dopo lo sarà anche per i medici. Epilogo tragico per un ragazzo di 27 anni. Un ragazzo che ha tentato di lottare e che fino all'ultimo ha cercato, o meglio è riuscito, a trasporre il mal di vivere non solo nelle liriche, ma anche sulla chitarra. Perché questa è la storia di un talento immenso, questa è la storia di Kurt Donald Cobain e del genere rock che, nonostante le grezze distorsioni, è forse il più romantico di tutti. Come where you are, where you were, where I was. Leonard Cobain nasce il 20 febbraio del 67 ad Aberdeen, nello stato di Washington, Stati Uniti d'America. La sua non è un'infanzia particolare, comune a quella del 90% dei miei amici, avrà modo di dire. Una famiglia della classe media nella provincia americana. Kurt è un bambino solare, vivace, troppo vivace, ai limiti dell'iperattività. Ha tanta energia da dover incanalare in qualche modo e fortunatamente ha in famiglia qualcuno pronto ad aiutarlo. La zia materna, Mary Aldi, è una musicista locale. Sarà lei a introdurre il nipote al mondo della musica, fin da giovanissimo, al punto che la zia stessa sosterrà che a 2 anni Kurt già provava a cantare e a 4 suonava il pianoforte ad orecchio. Che il ragazzo abbia una sensibilità artistica estremamente spiccata è evidente anche da un altro fatto, dalla sua immensa passione e bravura per il disegno. Ma è davvero troppo energico, al punto che i medici gli prescrivono il Ritalin per farlo stare più concentrato. I farmaci non gli serviranno a nulla se non a rendergli necessari dei calmanti per poter dormire la notte. Ha solo 7 anni e ha già assaggiato il primo boccone amaro della vita. Purtroppo è solo l'inizio delle sue sfortune, della sua immancabile propensione alle dipendenze. Infatti, l'anno successivo, il mondo del piccolo Kurt crolla. I genitori divorziano e non in maniera pacifica e rispettosa. Il piccolo Kurt ovviamente non ha alcuna colpa. E anzi, il problema è che è praticamente assente dai discorsi e le decisioni dei genitori per il divorzio. Finirà a vivere con il padre, ma senza che nemmeno nessuno lo abbia mai interpellato sull'argomento. Cobain ricorderà in seguito che per lungo tempo si è immaginato come un alieno caduto da un'astronave e poi raccolto da quella che sarebbe stata la sua famiglia. Ricorda che la notte parlava al cielo, alla sua famiglia immaginaria. Ha un migliore amico, si chiama Bodda, ha però il difetto di non esistere al di fuori della sua testa. Qualcosa in lui si è rotto con il divorzio dei genitori, qualcosa che non si aggiusterà mai e che anzi negli anni farà sentire sempre di più il suo peso. Se prima era descritto come un ragazzino strano, forse, ma felice, ora invece, per un po' di anni, diventa cupo, solitario, chiuso in se stesso. Inizia ad allontanarsi dagli amici che avevano famiglie felici perché gli faceva rabbia pensare alle loro vite serene, così diverse, così distanti dalla sua. E in effetti, l'estrema emotività sarà un'altra di quelle sue caratteristiche di bambino che si porterà dietro fino all'età adulta. Il rapporto con il padre non è affatto facile, anzi, con il tempo non fa altro che peggiorare. Il padre si risposa e inizia ad apprezzare la nuova moglie e i figli di lei molto più di quanto facesse con il suo. In famiglia non lo difende mai e Kurt si sente abbandonato. Per cercare di fare colpo sul padre, tenta anche la strada degli sport, ma né con il baseball né tantomeno con il wrestling ci riuscirà. È assolutamente negato, riceverà solo umiliazioni e ancor più disprezzo paterno. ha bisogno di un conforto, di qualcosa che lo salvi, e ancora una volta in aiuto arriva la zia materna, che nel frattempo ha continuato a foraggiare il suo amore per la musica incanalandolo verso il rock, soprattutto se punk. Che zia! Gli compra la sua prima chitarra elettrica. Kurt è ambidestro e sceglie una chitarra per Mancini semplicemente per distinguersi dalla folla. A 12 anni ha finalmente la cosa giusta per sfogare tutta la sua rabbia e unirla al suo talento artistico. Beh, la chitarra non è l'unica cosa. A 13 anni scopre anche la marijuana e inizia a fumare come se non esistesse un domani. Musica e droga saranno le sue due grandi croci, ma anche le uniche due vie seguendo le quali per un po' di tempo poteva riuscire a non soffrire.
Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes. There's an orchestra.
Il liceo non cambia affatto le cose. Non riesce ad adattarsi. Non sopporta i suoi coetanei, non studia. In realtà non ha alcun piano per il futuro. Ha molte amiche, questo sì, si trova molto a suo agio con il sesso femminile. Stando con loro, accanto a loro, capisce quanto non siano trattate con il rispetto che meritano e come fossero oppresse dalla società americana. In futuro sarà sempre molto attento a non cadere in testi banalmente sessisti e anzi rimprovererà Aerosmith e Led Zeppelin per questo. A scuola sarà anche vittima di bullismo, legata al fatto principalmente che il suo migliore amico, ai tempi del liceo, era apertamente gay, cosa che per la metà degli anni Ottanta ancora nei licei non era comune. Dal canto suo Kurt non è minimamente omofobo, anzi avrebbe desiderato essere omosessuale. Perché, secondo le sue stesse dichiarazioni, per far arrabbiare ancora di più la sua famiglia e i bigotti. Anche questo sarà un tema poi ricorrente. Sosterrà più volte che omofobi, razzisti e sessisti non solo non erano accetti ai suoi concerti, ma non dovevano nemmeno azzardarsi ad ascoltare la sua musica. Questo suo slancio liberale, questo suo slancio all'inclusione, non fa piacere alla famiglia rigida cattolica. Il rapporto col padre si logora totalmente e Kurt fugge di casa. Torna dalla madre, che anche lei nel frattempo si è risposata. E il rapporto con la madre non va granché meglio di quello che aveva col padre. La prima cosa che la madre fa, bigotta cattolica, è impedirgli di vedere il suo migliore amico. Perché? Perché era gay e poteva contagiarlo. Oltretutto, la madre inizia a sviluppare un problema di alcolismo al seguito del nuovo marito. Il ritrovato rapporto durerà pochissimo. A 16 anni, neanche un anno dopo, Kurt se ne andrà anche di casa della madre, lascerà la scuola, lo stavano per bocciare, e vivrà di lavoretti di fortuna. Cercherà di farsi ospitare da degli amici per dormire, finendo, secondo le sue stesse dichiarazioni, a dormire fisicamente sotto i ponti, quando nessuno era disposto a ospitarlo. È d'obbligo segnalare che alcuni suoi amici, come Buzz Osborne, dicono che questa, come molte altre storie che circolano sul suo conto, spesso e volentieri messe in giro da Kurt in persona, sono solo storie. Hanno poco di vero. Amava raccontarle semplicemente per coltivare il suo mito. Però, vere o no, nel mito ci sono entrate. Thank you. tra un lavoretto e l'altro però suona, e sempre con maggiore convinzione. Inizia a frequentare la scena musicale intorno ad Aberdeen fino a Seattle. Conosce il già citato Buzz Osborne, con cui stringe un fortissimo legame. Buzz suona nei Melvins, band che sta iniziando ad avere più che un discreto successo locale, ma che soprattutto piace tantissimo a Kurt. Inizia anche con i primi esperimenti musicali registrando i brani a casa della zia, la solita zia. E la ricorda che doveva chiudere le finestre di casa, tutte le finestre di casa, per paura che i vicini, sentendo strillare Kurt, avrebbero pensato che lo stavano picchiando. A 18 anni, anche spinto dall'esempio di Buzz, inizia il primo esperimento di una band, i Fecal Matter, insieme al bassista dei Melvins, Dale Crover. I due registrano insieme un demo a casa della zia. La zia lo sente, glielo rende e gli dice: secondo me questa roba è chiasso, non per il genere, era una rocchettara, ma per il fatto che effettivamente suonavano da schifo. Illiteracy Will Prevail, titolo eloquente, sebbene a livello artistico non sia un granché, è diventata una sorta di sacro graal dei fan di Nirvana, che cercheranno per decenni di mettere le mani sulle poche parziali copie di quel demo. Infatti pensate che l'originale non esiste più, o almeno non se ne conosce più nessuna copia. Are you in control? I love my wife. I have the privilege to never survive. Like a slut, a sloppy tease. Never knows who what to believe. To the left and to the right. Shaking huddled in the corner black eye. The glitch is sour, she bred a weak. But never plan to break his word. I preach of the blood and drive. My motor voice will make it true. And I tell I'm sorry and I make it up to you. Where your flowers are burnt, where the fuse will never end. Then I'll turn around, do it all again. Oh. Ora, l'esperienza dei Fecal Matters non è inutile. Lo sarebbe stata, forse, se uno dei pochi demo di Kurt non fosse finito in mano a un amico, un altro bassista, Chris Novoselic. Chris e Kurt si conoscevano fin dai tempi del liceo, ma non avevano mai suonato insieme. Solo dopo che Chris avrà sentito il primo album di Kurt, decidono che il tempo era giunto affinché unissero le loro forze. Ne uscirà fuori il grunge. Eppure nessuno l'avrebbe detto dal loro primo progetto insieme. Una cover dei Creedence Clearwater Revival con Cobain alla batteria e Novoselic alla voce. Inutile dire che non dura molto. Dopo poco decidono di provare a eseguire pezzi originali. Conoscono un batterista, tal Aaron Burkhard, e riescono a trovare una formazione con cui per un po' suonano. Kurt torna alla chitarra, Chris torna al basso, tutti al loro strumento. Si va avanti. Serve un nome. La scelta è travagliata. Ne trovano molti e gli piace in particolare Skid Row. Lo abbandonano presto perché Kurt ha un'idea migliore, ma chissà cosa avranno pensato quando una band del New Jersey con lo stesso identico nome esploderà nella scena metal proprio in quello stesso anno, il 1986. Alla fine Kurt sceglie come nome Nirvana. L'idea è di avere un nome bello, carino, dolce, rassicurante, non il tipico nome violento delle band punk rock. Un nome calmo e meditativo che nasconde però una musica ben diversa. La band suonerà per tutto l'86 e l'87 in questa formazione, riscuotendo anche un discreto successo musicale nella zona di Aberdeen. Più tardi, Cobain avrà modo di fare la parte dell'artista divenuto celebre per caso, ma in realtà era estremamente serio nel progetto musicale. Al primo sgarro, alla prima prova in ritardo, o semplicemente se non si era abbastanza motivati, si veniva scartati. Con Chris non avrà mai problemi di questo tipo. Altro discorso per i batteristi, che invece cambierà di continuo, non riuscendo a trovarne uno che fosse abbastanza impegnato. Insomma, Il bohemian Kurt Cobain esigeva la perfezione. Aveva l'obiettivo di sfondare, ma non per fama, ricchezza e donne, che comunque non fanno schifo, ma più come modo per poter vivere di arte e potersi esprimere liberamente. Chitarra e disegno erano gli unici mondi in cui Kurt, in 20 anni di vita, si fosse effettivamente sentito a casa. È ovvio, Aberdeen è uno stagno troppo piccolo per una band che ha grandi progetti. Bisogna muoversi, bisogna andare nella grande città dello stato di Washington, Seattle. Fino a pochi anni fa completamente fuori dalle mappe del rock, ma che nella seconda metà degli anni Ottanta sta vivendo un autentico, sebbene breve, rinascimento musicale. In città suonano artisti come Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden e, adesso, i Nirvana. Creano una sorta di musica punk più melodica, dalle liriche più personali ma comunque arrabbiate. Come fu il romanticismo per la poesia, anche nel grunge la sensazione, il sentimento e l'immaginazione sono alla base dei testi. Testi che rispondevano alle esigenze di una generazione che viveva con una sorta di dissonanza cognitiva rispetto al mondo intorno. Erano cresciuti in una zona che già dai tempi della loro infanzia aveva iniziato un lento ma inesorabile declino economico, mentre l'edonismo reaganiano raccontava al grande pubblico una visione del tutto opposta. Lo stesso essere giovani non era più come negli anni 60, dove la sensazione era quella di essere maggioranza, era quella di stare vincendo, di star cambiando le cose. La generazione X, invece, non si immagina per niente così. Non è minimamente convinta di essere maggioranza, non pensa di essere ascoltata e non crede che il futuro sarebbe stato roseo. Bisognava allora fare una musica che rimediasse a tutto questo e che fosse al tempo stesso di denuncia e introspettiva, che parlasse di politica ma anche di diritti e che rappresentasse una generazione. Quando suonano per la prima volta a Seattle è il 1988. I Nirvana fanno immediatamente capire di essere di un livello superiore. Kurt sembra rispecchiare ognuna delle caratteristiche richieste dal genere del grunge. Anzi, sembra quasi esserne il paradigma a cui gli altri si ispira, nonostante ci siano molti gruppi che suonano da prima di lui e che anzi sono stati la sua ispirazione. Prenderanno il comando totale della scena e non solo. Il loro successo discografico convincerà le etichette di Seattle a investire anche sugli altri gruppi che giravano in città. Diventeranno il faro del grunge, commercialmente e artisticamente. Eppure, la storia sarebbe potuta andare diversamente. In realtà c'era un altro gruppo che aveva tutte queste caratteristiche, i Mother Love Bone di Andrew Wood. Andrew è forse il grunge ancora più di Cobain. Ma se Cobain era una personalità borderline, beh, Andrew Wood era oltre. La dipendenza da eroina terrà Andrew lontano dal successo discografico, nonostante per Chris Cornell fosse il migliore di sempre. E quindi, tra le foto dei più grandi artisti di Seattle, accanto a quella di Jimi Hendrix, c'è la foto di Kurt Cobain e non quella di Andrew Wood. La principale etichetta underground della città di Seattle, la Sub Records, intuisce di essersi magicamente trovata in una sorta di nuova Liverpool degli anni Ottanta e capisce che la situazione va sfruttata. Mette immediatamente sotto contratto i Nirvana, che pubblicano il loro primo disco l'anno dopo. L'album verrà chiamato Bleach per via di un manifesto che Cobain vide, in cui si invitavano gli eroinomani a passare della candeggina sui loro aghi per non contrarre l'HIV. Il disco non venderà moltissimo, fallirà l'entrata in classifica, ma questo non ferma le ambizioni della band. Verranno organizzati un primo tour negli Stati Uniti, un piccolo tour europeo e infine una seconda parte di rientro di tour negli USA. È facile intuire che è in questo ambiente, fra backstage e camerini, che Kurt passa dalle semplici canne alle droghe pesanti. L'eroina sarà, è triste a dirlo, la vera e propria donna della sua vita, la relazione più importante di tutte. Il suo abuso desta subito preoccupazioni e la scusa di Kurt è che suonare è troppo doloroso per lui per via di alcuni problemi fisici. Uno stomaco irritato dallo stress, una terribile scoliosi che si portava dall'infanzia per via di un grave infortunio e che dunque aveva bisogno di antidolorifici. Non era una menzogna di per sé, aveva davvero tutti quei problemi fisici, ma forse un'alimentazione più sana e della ginnastica. Tuttavia, non si deve mai pensare a Kurt come un tipo sempre cupo, incapace di sorridere, costantemente triste. Lo era stato da bambino, subito dopo il divorzio, ma poi era tornato il ragazzo di sempre. La depressione, striscia silenziosa, ma si fa notare. Dagli amici, da Buzz alla zia, il ritratto che viene dato è l'opposto. È di un ragazzo solare, allegro, energico, pieno di voglia di fare. Per questo molti di quelli che gli stanno vicini rimangono sorpresi nel leggere i suoi testi e nell'appurare che il tema del suicidio è spesso e volentieri presente. Da come ne parla nelle sue canzoni, sembrerebbe addirittura che abbia già tentato. Ma nessuno di quelli che gli sta accanto saprebbe dire veramente quando, come. E in molti, in realtà, si fanno scivolare le sue parole addosso, pensando che sia solo una fantasia. Il tour europeo per Kurt è distruttivo. Non sopporta i lunghi viaggi né i continui concerti. Il successo musicale che cercava stava lentamente arrivando, ma forse i piccoli locali, seppur distanti da casa, non compensavano adeguatamente la stanchezza. Quando suona a Roma, al Piper, ha un primo esaurimento nervoso. Non ce la fa, per lui è troppo, dichiara che avrebbe sciolto la band. I produttori capiscono che al ragazzo serve una vacanza, del tempo da solo e anche alla svelta. Chris e Chad possono volare alla tappa successiva, ma Kurt, tu resta a Roma, prenditi una giornata tutta per te. E lui se la prende, anche perché era la prima volta in cui viaggiava così lontano da casa. Con la capitale italiana è subito amore. Di Roma ama tutto. Mangia esclusivamente pizza margherita, beve esclusivamente vino rosso senza chiedere aggiunte o stranezze tipico da americano. In città non lo conosce ancora nessuno. A Seattle sapevano ormai chi fosse, ma a Roma, se non eravate fra le 1000 persone presenti al Piper, forse 1000, non avreste saputo dire chi fosse. Ed ecco allora che può visitare il Colosseo, che gira in Vespa, che va a vedere il Vaticano. Le foto della vacanza, pubblicate postume, ce lo mostrano sereno, con quel suo mezzo sorriso e un'aria di leggerezza che da lì in poi non tornerà se non in rari, rarissimi casi. Jesus, don't want me for a sunbeam. Sunbeams are not made like me. Don't expect me to
round reasons you have to die. Don't ever ask your love of me.
La capitale fa dunque il miracolo e Kurt continua, e fortunatamente, la sua carriera musicale. Ma il batterista del momento, Chet Channing, non funziona proprio. Al sound della band manca un batterista vero che riesca a stare al suo passo, che completi il trio. Per i successivi tour negli Stati Uniti servirà qualcun altro. Buzz Osborne, che torna spessissimo nella nostra storia essendo stato praticamente il suo migliore amico in tutta la vita, conosce la persona giusta. Chiama Chris e Kurt e gli presenta il suo amico Dave. Lo mettono sul sellino, Dave Grohl inizia a suonare con quella sua foga selvaggia e dopo 15 secondi netti, Kurt e Chris sanno di aver trovato il loro batterista. La band deve ripartire dal flop discografico di Bleach, che ha avuto un grandissimo successo nelle radio indipendenti dei college, ma non ha venduto 40.000 copie. Sì, oggi sarebbe disco di platino, ma al tempo veramente pochissime. Kurt è convinto che la colpa, o almeno gran parte della colpa, sia dell'etichetta, la Sub Records, dalla quale vuole svincolarsi. Ma come già detto, non è un bohemian, non è un artista per caso, è uno che ha la testa. E quindi non vuole svincolarsi senza avere sotto mano un altro contratto. Prende Chris e Dave e li porta di nascosto a incidere un piccolo demo, brutto, rozzo. Lo dà in mano a una conoscenza comune, la manager degli Alice in Chains, che lo passa sotto banco alla GDC Records. Alla GDC mettono il disco, anche loro ascoltano, se non 15, 35 secondi in questo caso, e capiscono, ok, questo è un capolavoro, portateceli subito. L'album che ne esce fuori consacra Kurt Cobain nell'Olimpo della musica. Nevermind. Nevermind è un manifesto generazionale. In esso è contenuto tutto quello che è il grunge, tutto quello che può descrivere la generazione X. Il singolo, Smells Like Teen Spirit, diventa un vero e proprio inno che ancora oggi non accenna a scemare come successo. Cobain purtroppo non ne è contento. Non è contento né di Smells Like Teen Spirit né in generale del sound dell'album. L'hanno fatto troppo pop, troppo pulito. Con Smells Like Teen Spirit poi si trova spaesato. Non aveva mai pensato a un successo così grande. E il tutto non lo rende felice. Si sono concentrati tutti troppo su quella canzone, dichiarò in quegli anni. Il motivo per la quale ha ottenuto questo successo è solo perché la gente ha visto il video su MTV un milione di volte. Gli hanno martellato il cervello con questo pezzo. Non apprezza che un brano, giudicato da lui ma anche da Chris e Dave, così stupido, così semplice, li abbia resi famosi. È più famoso dei Pixies, dei Soundgarden e di tutti gli altri gruppi che lo avevano ispirato. e che lui aveva preso come propri maestri. Si sente un impostore, qualcuno che ha superato tutti, ma non per meriti propri, o almeno non per i meriti per cui lui voleva emergere. Ma come, ci sono tante altre canzoni nel disco così belle. Quella è una scemenza, ha insistito l'etichetta perché la mettessimo dentro. Voleva il successo, ma non il primo posto. Voleva le serate insieme agli altri gruppi, alla pari. Adesso invece è il primo. Non negli USA, ma nel mondo. Le sue canzoni vengono suonate nei locali, nei supermercati, nelle sale da concerto. E i negozi di vestiti iniziano a essere inondati di jeans e camicie di flanella. Seattle si mettevano perché anche d'estate fa freddo, ma che adesso diventano una divisa generazionale. Bisogna stare attenti a ciò che si desidera, perché quando si avvera non lo fa mai nella maniera in cui lo immaginavamo. Per dare un po' di dimensione a questo successo, la GDC Records sperava di eguagliare le copie del disco dei Sonic Youth uscito l'anno prima, 250.000 copie. Nei primi 3 mesi Nevermind ne vende 400.000. In quei mesi là supera le vendite di Michael Jackson. Oggi conta 40 milioni di copie vendute. Decisamente troppo. Non per chi vi parla, che ne ha una copia, ma per Kurt. Ad aggiungere ulteriore carico ci pensa la critica, che dirà che Nevermind segna la fine del metal e l'inizio del dominio del rock alternativo. E nonostante il tour europeo del 91-92 non è pieno quanto si pensava, ha lo stesso epilogo del primo. Kurt si stanca troppo. E arrivato a Roma, ha un secondo esaurimento. Cancella tutte le date successive e rimane a riposare nella capitale, ormai diventata una sorta di comfort city, dove stare per riprendersi e vivere in pace. Ma è difficile immergersi 2 volte nello stesso fiume. E il 92 non è il 1989. Ormai Kurt viene riconosciuto anche nella città eterna, ogni volta che si azzarda a fare più di 6 passi fuori dal suo albergo. Insomma, quel rinfrancare lo spirito totalmente fuori dal mondo che aveva trovato a Roma nel 1989 non lo ritrova 3 anni dopo. Eppure, miracolosamente, o forse chimicamente, Kurt resta in piedi ed il gruppo, con un frontman in lento ma ben mascherato esaurimento, vive forse il suo anno migliore. Suoneranno da Dio al Festival di Reading e vinceranno qualsiasi premio agli MTV Music Awards. I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so lonely, that's okay, so are you. Broke our bills, Sunday morning, it's every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our day. Yeah! Ecco, la partecipazione agli MTV Music Awards piacque molto poco al pubblico più autentico e affezionato dei Nirvana. Ma come? Fate gli alternativi e poi andate a suonare per MTV, censurando le proprie canzoni, come Rape Me? Ma non era quello il punto. Il punto non era andare oltre tutto ciò. Ma Kurt è un passo avanti a tutti. È il primo a pensarla così e anche a non esserne soddisfatto. Con la band sulla cresta non dell'onda ma del mondo, decide di tornare alle origini. In Utero sarà il suo terzo e ultimo album, volutamente rozzo, irriverente, sporco. Fin dalla copertina. Per la seconda volta, non sono i Nirvana ad essere mainstream, ma è il mainstream che deve adattarsi ai Nirvana. E la vita privata di Kurt? Beh, nel 1991, oltre all'eroina, conosce l'altra donna importante della sua vita, la cantante degli Halls, Courtney Love. Secondo alcuni racconti il loro primo incontro sarebbe molto precedente, ma nel 91 iniziano ad uscire insieme. Per farlo, rompono tutti e due delle relazioni. Kurt lascia la sua ragazza di allora dicendo che ha bisogno di un po' di tempo da solo. La ragazza ha tutt'altra versione dei fatti. Courtney Love, semplicemente, vede Kurt e se ne innamora follemente. Non entreremo troppo nel dettaglio di questo rapporto, su cui sono state scritte tonnellate e tonnellate di pagine di carta, che lo dipingono da un lato come il classico rapporto tossico sesso ed eroina del mondo del rock, dall'altro come gli unici 3 anni felici nella vita di Kurt Cobain. Come al solito, la verità è probabilmente in mezzo. Il rapporto è intenso. I due si amano davvero, ma è così intenso da bruciare presto. Il tutto non inizia, come già detto, con l'idea di una relazione. Kurt definisce Courtney, tappate le orecchie ai bambini, la miglior scopata della sua vita e lei ricambia definendolo il miglior cazzo del mondo. Finito il francesismo. Il romanticismo grunge, d'altronde è questo. Pochi mesi dopo essersi conosciuti, a dicembre del 91, Kurt si inginocchia davanti a Courtney con un anello in mano e soli 3 mesi dopo, febbraio 92, si sposano alle Hawaii, una cerimonia privata con pochissimi intimi. Carlo definisce il periodo più bello della sua vita, che dal divorzio dei genitori non era mai stato così felice. Per coronare il tutto, ad agosto nasce Frances Bean Cobain, la sua unica figlia. E fra l'apoteosi musicale del concerto di Reading, l'innamoramento, la nascita della figlia, questo dovrebbe essere l'apice della vita di Kurt. E lo è. Ma al problema di tutti gli apici, che subito dopo inizia la discesa. E la sua sarà terribilmente rapida. Purtroppo per Kurt e Courtney, l'eroina non viene sostituita dalla loro relazione, ma la accompagna e a tratti la inonda. A settembre del 92, la stampa scandalistica, dopo aver ricevuto un po' di notizie in questo senso, inizia a bersagliarli. Nascono le storie più assurde che ruotano tutte intorno allo stesso punto. Durante la gravidanza, la coppia era costantemente fatta di eroina, soprattutto Courtney, che ha sempre negato. E in effetti la nascita di una bambina perfettamente sana le darebbe anche ragione. Le autorità però la pensano in maniera diversa e seguendo gli scoop scandalistici arrivano a levare la custodia della figlia per qualche mese ai due genitori. solo dopo infinite proteste, pressioni e un drug test negativo di entrambi, Francis potrà tornare a casa. L'episodio scuote terribilmente il già fragile animo di Kurt. Se il successo era diventato soffocante, adesso gli stava letteralmente rovinando la vita, entrando dentro casa sua, dentro la sua intimità. Passerà il 1993 a disintossicarsi e suonare in giro, intervallando periodi di ripresa e ricadute, ma in qualche modo va avanti. Musicalmente parlando non se ne accorge assolutamente nessuno, è sempre più bravo. A Live Unplugged di MTV, la band suona con una formazione inedita, acustica, con un po' di musicisti aggiunti, scegliendo una scaletta che comprende anche parecchie cover, i loro pezzi meno famosi e nessuna delle hit. Il concerto è forse l'evento più famoso di tutta la storia della band, eseguito in maniera talmente perfetta, con una tecnica e una pulizia del suono che pochi pensavano potessero avere, al punto che quasi tutte le cover che hanno suonato lì sono diventate più famose dell'originale. E hanno suonato The Man Who Sold the World di David Bowie. Mica robetta.
We passed upon the stairs, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control, the face to face of the man who sold the world.
Kurt è sempre stato una persona ambivalente. Non voleva la fama, ma anelava al successo. Non voleva apparire sulle copertine delle riviste, ma allo stesso tempo non voleva che i suoi rivali vi apparissero al posto suo. Era contro chi ascoltava solo quello che passava MTV. I suoi gruppi preferiti erano tutti underground, eppure MTV ci andava sempre quando lo invitavano, mentre molti degli altri gruppi grunge rispedivano l'invito al mittente. Come fu già per Shelley, al suo tempo, conciliare la voglia di vivere in maniera alternativa, slegato da ogni regola e convinzione, ma allo stesso tempo voler godere dei frutti della fama, risulterà impossibile. A luglio del 1993, Kurt sperimenta la sua prima overdose di eroina. Kearney gli salverà la vita, ma invece di fermarsi e andare a disintossicarsi, continuerà a esibirsi non appena ripresosi. Il 30 gennaio 1994, i Nirvana incidono il loro ultimo brano, dopodiché torneranno a suonare in Europa per la terza ed ultima volta. Il 1 marzo, l'ultima esibizione, a Monaco di Baviera. È l'ultima data del tour europeo e Kurt, anche questa volta spezzato dalla fatica del viaggio, decide di tornare a Roma per riprendersi. Aveva funzionato due volte, una volta e mezzo. Ma perché non tentare ancora? Dopotutto, se nella vita si aspetta un miracolo, quale posto migliore di Roma per attenderlo?
L'acqua del Tevere non si può bevere, non se la bevono manco i gatti. L'acqua del Tevere non si può bevere perché ci pisciano dentro i ratti. L'acqua del Tevere non si può bevere, non se la bevono manco i gatti. L'acqua del Tevere non si può bevere perché c'è... Però...
Ma fra il 92 e il 94 non è la città di Roma che è cambiata, ma è Kurt. Il suo animo, l'uomo che è. La depressione, silenziosa, infida, bastarda, era riuscita a fare abbastanza buchi nel suo animo solare, energico e radioso, da abbatterlo. Il Kurt Cobain veemente, pieno di forza, pieno di energia, di vitalità, era sparito. E il piccolo di 8 anni, depresso, chiuso e solo, era tornato. C'era voluto tutto il 93, c'era voluta un'overdose, c'erano voluti i tentativi falliti di disintossicarsi. Odiava ogni cosa, non faceva altro che odiare tutto e tutti. Mi telefonò dalla Spagna, piangendo. Io me n'ero andata da 40 giorni e per la prima volta mi stavo occupando dei fatti miei con la mia band. Carney Love capisce che il marito, con cui era arrivata ai ferri corti, non sta per niente bene. È vero, si sono allontanati, ma ancora si vogliono un gran bene. Lo raggiungono la sera del 3 marzo e passano una serata bellissima insieme. Vicini, felici, rilassati. Ma la mattina dopo, Courtney ritroverà Kurt in stato di shock, steso sul pavimento, con il sangue che gli colava dalla bocca. All'Umberto I riescono a salvargli la vita, ma non sono sicuri che si tratti di suicidio. Nonostante la moglie avesse detto ai medici che aveva ingerito 50 pasticche di Rohypnol e che è difficile fosse un incidente. Una volta ripresosi e tornato a Seattle, viene letteralmente assediato dalla moglie e dagli amici. Vogliono disintossicarlo, vogliono mandarlo in comunità, ma è tardi. Un mese e un giorno dopo, il 5 aprile 1994, viene ritrovato senza vita nella sua casa di Seattle, con la testa fracassata da un colpo di fucile autoinferto. Probabilmente la decisione, la fatale e terribile decisione, l'aveva già presa a Roma. Non ci sarà più un artista rock così influente. Quel giorno, anzi, non muore un singolo artista. Non muore solo un simbolo, simbolo di una generazione maledetta dalla nascita. Quel giorno muore una grossa parte del rock, che da allora non vivrà mai più un movimento come il grunge, e anzi inizierà a declinare in favore di altri generi musicali. Il rap innanzitutto. E se la fiamma che arde con il doppio dello splendore brucia in metà del tempo, Kurt aveva consumato la sua candela da entrambi i lati. Lascerà una lettera d'addio, per i teorici del complotto, un falso scritto dalla moglie che lo avrebbe ucciso, lettera indirizzata al suo amico immaginario di infanzia. Troppo sensibile per non essere un artista, troppo empatico per poterlo essere, e infine troppo innamorato dalla vita per poter essere ricambiato.
My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the clouds, where the sun don't ever shine. I would shiver the shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, on his body. Thank you.
my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus Track.
A Bodda. Vi parlo dal punto di vista di un sempliciotto, un po' vissuto, che preferirebbe essere uno snervante bimbo lamentoso. Questa lettera dovrebbe essere abbastanza semplice da capire. Tutti gli avvertimenti della scuola del punk rock che mi sono stati dati nel corso degli anni, dai miei esordi, l'etica dell'indipendenza e di abbracciare la comunità, si sono rivelati esatti. Ma io non provo più emozioni nell'ascoltare musica. E nemmeno nel crearla e nello scrivere. E questo mi fa sentire terribilmente in colpa. Quando siamo nel backstage e le luci si spengono e sento il maniacale urlo della folla che inizia, non ha nessun effetto su di me. Non è come era per Freddie Mercury. A lui la folla lo inebriava, ne traeva energia. Io l'ho sempre invidiato per questo. Per me non è più così. Il fatto è che non posso continuare a ingannarvi, nessuno di voi. Semplicemente non sarebbe giusto nei vostri confronti, e neanche nei miei. Il peggior crimine che mi possa venire in mente è quello di fingere e far credere che io mi stia divertendo al 100%. A volte mi sento come se dovessi timbrare il cartellino ogni volta che salgo sul palco. Non fraintendetemi, ho apprezzato il fatto che io e gli altri abbiamo colpito, abbiamo intrattenuto tutta questa gente. Ma probabilmente sono uno di quei narcisisti che apprezzano le cose solo quando non ci sono più. Troppo sensibili. C'è del buono in ognuno di noi e penso che io amo troppo la gente. Così tanto che mi sento troppo fottutamente triste. Il piccolo, triste, sensibile. Ma perché non ti diverti e basta? Non lo so. Una moglie divina che trasuda ambizione e empatia. E una figlia che mi ricorda troppo di quando ero come lei, pieno di amore, di gioia. Bacio a tutte le persone che incontro, perché tutti sono buoni e nessuno può farle del male. E questo mi terrorizza al punto tale che perdo le mie funzioni vitali. Non posso sopportare l'idea che Francis diventi una miserabile, autodistruttiva rocker come me. Mi è andata bene, molto bene durante questi anni e ne sono grato, ma è dall'età di 7 anni che invidio il genere umano. Perché a tutti sembra così facile tirare avanti. E che amo troppo, e che mi rammarico troppo per la gente. Grazie a tutti voi, dal fondo del mio bruciante, nauseato stomaco per le vostre lettere, per il supporto che mi avete dato negli anni. Sono solo un bambino incostante e lunatico, e non ho più nessuna emozione. Alla fine, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. Pace, amore, empatia. Postscriptum. Francis, Carney, io sarò al vostro altare. Ti prego, Carney, continua così, per Francis, per la sua vita, che sarà molto più felice senza di me. Vi amo, vi amo.